Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ma 5 e non. Bene, cari ascoltatori, Eder è qui con voi anche oggi. Siamo al termine quasi di queste puntate, poi vedremo di studiare qualcos'altro. Comunque continuiamo a parlare dell'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro, scritto da Giancarlo Rosati, edito da Edizioni Milesi Modena. Riprendiamo dalla puntata precedente, in cui per sintesi, sintetizziamo un attimo, dicevamo che se scegliamo il nostro prossimo mondo attraverso ciò che apprendiamo in questo, se non impari meglio il prossimo mondo, sarà uguale a questo, con le stesse limitazioni. Avevamo parlato di come fare e avevamo scoperto praticamente che in questo oleogramma universale in cui noi siamo partecipi, che attraverso il nostro pensiero noi creiamo materia. Noi attraverso i nostri pensieri creiamo il nostro presente e anche il nostro futuro. Dunque, per farlo nel modo migliore bisognerà tenere a mente quello che andiamo a leggere. Per esempio, una delle cose essenziali e importanti è ricordare il nome. Avevamo già parlato anche nelle puntate precedenti di Namasmarana. Ecco, tutti questi termini orientali alla fine si dovrà cambiare anche il modo di dire, di pensare, di vedere le cose, anche perché noi occidentali con i termini orientali abbiamo poco a che fare. Allora dobbiamo cercare di concentrarci sulla sostanza delle cose e non sulle terminologie cosiddette orientali. Namasmarana significa appunto la ripetizione del nome e per fare questo bisogna ricordare un nome. Infatti il Namasmarana non è una preghiera tipica del supplicante che si rivolge a Dio o a chi per lui per ottenere qualcosa. Non è nemmeno un desiderio, ma solo un pensiero. È semplicemente la focalizzazione del pensiero su un solo obiettivo. La focalizzazione del proprio pensiero sul sé interiore, però, deve divenire un processo automatico quasi inconscio. Siate certi che questo esercizio vale più di qualsiasi altra pratica spirituale, dei rituali, dei pellegrinaggi e di qualunque sacrificio. So che pochi si arrendono all'idea che la sola ripetizione di un nome possa risolvere la nostra ricerca e preferiscono affrontare sacrifici eroici perché non conoscono il meccanismo attraverso il quale funziona la ripetizione di un nome a noi caro. Nemmeno i mistici vedici accoglievano di buon grado questo enunciato, perché non avevano fatto alcune considerazioni. Qualcuno non conosce nemmeno il meccanismo della respirazione, eppure respira. Adattiamoci dunque a questa regola, che proviene da persone che ne sanno più di noi. Decidiamo di abituarci alla pratica. Forse domani scopriremo il meccanismo attraverso il quale il Namasmarana, cioè la ripetizione del nome, ci garantisce la salvezza e la liberazione in vita, come è accaduto a Nisargadatta, Oggi dobbiamo accontentarci dell'informazione che esso salva, ma salva perché, ripetendolo, si focalizza il pensiero sul sé. Se non si focalizzasse il pensiero sul sé, Shankara ad affermare che anche ripetendo il nome un milione di volte non porterebbe alla realizzazione, giacché è soltanto la conoscenza e l'abilità di discriminare che fa scattare questo meccanismo. Oggi sappiamo che questo miracolo è possibile, perché la pratica aumenta a dismisura i neurotrasmettitori cerebrali coinvolti nell'espansione di coscienza. Con il Namasmarana, inoltre, si raggiungono tre scopi. Il primo, l'abitudine a tenere in mente e a mente il nostro sé. Due, quietare la mente e terzo, avere fiducia in se stessi. Da quanto è stato esposto, ci si rende conto che la ripetizione automatica del nome, come la recita automatica del rosario, non porta alcun beneficio spirituale. La ripetizione del nome e la recita del rosario devono essere accompagnate dalla concentrazione sulla nostra divinità interiore. La bonifica, che cosa succede nella nostra interiorità ripetendo il nome? Ognuno possiede in sé il potere di modificare la propria mentalità e contagiare gli altri con il proprio pensiero e il proprio comportamento. A loro volta, questi influenzeranno altre persone e l'effetto domino porterà a una rivoluzione spirituale planetaria. È già capitato nella storia che l'acquisizione di una mentalità nuova si sia propagata a sprombattuto nel bene o nel male. Se le religioni diventeranno mistiche, come auspicato persino dai leader religiosi, inizierà davvero un'epoca nuova. In Occidente la cosa non sembra di facile attuazione. La Chiesa romana non è favorevole a questo disegno, perché essa sostiene la religiosità e non la spiritualità, che contempla l'identificazione dell'uomo con Dio, misconoscendo che cosa sia realmente il misticismo. Dice il filosofo Alan Watts, i teologi cristiani sono poco propensi a favorire la coscienza dell'unione con Dio. Da una parte, l'irragionevolezza delle cose sostenute dalle religioni monoteiste e dall'altra l'incapacità di aderire alle verità metafisiche toglie alle tre religioni abramiche la possibilità di evitare il disastro. Una volta cadute le religioni, se l'uomo non avrà aderito in tempo alla spiritualità, si ritroverà come una vela senza timone nel bel mezzo di un mare tempestoso. Da secoli la Chiesa di Roma non ha più dei veri santi illuminati come Ignazio di Loyola e Giovanni della Croce, tanto per citare i più noti, ed è costretta ad elevare alla gloria degli altari non chi ha dimostrato di avere sperimentato il divino, ma chi ha sfoggiato un'abilità culturale, extrasensoriale o politica, come Papa Wojtyla. La trasformazione della religiosità in spiritualità porterebbe beneficio a tutta la popolazione, poiché migliorerebbe i cittadini, i politici, i magistrati, gli amministratori, gli insegnanti, i medici, lo stesso clero vestito di porpora. Per avere buoni operatori in tutti i settori bisogna diffondere l'istruzione metafisico-spirituale. Quello che manca oggi all'uomo moderno è il concetto spirituale di servizio, il senso del dovere, dovere di figlio, di genitore, di cittadino, di professionista, di sacerdote, di ministro o di soldato, I maestri spirituali sono convinti che bastino 25 persone oneste per governare bene un paese. Dove trovare 25 politici onesti? La corruzione che si è infiltrata in ogni settore e in ogni anfratto della società ha reso la vita miserabile e ha riempito l'individuo di paura e di astio. Le cose sembrano semplici da realizzare, ma bisogna cominciare l'istruzione spirituale in seno alla famiglia e nelle scuole elementari, per far capire ai bambini in tenera età che in ogni azione sono insiti il premio e la punizione, che nell'azione si celano il poliziotto e il giudice, che non si sfugge alla cattura, al giudizio e alla sentenza, che non c'è nessuno che ci sorveglia, nessuno che faccia la spia e che ogni azione innesca automaticamente la reazione che meritiamo. Coloro che vogliono istruirsi sulla parte trascendentale dell'universo devono rivolgersi a chi ha fatto l'esperienza coscienziale suprema e l'abbia ben compresa. Questi maestri possono dare davvero una mano all'umanità, diffondendo certi valori. In genere, la mente ha il sopravvento e imbriglia sempre di più l'individuo, facendogli credere che la soluzione sia opposta a quella utile. La mente ci propone un certo ragionamento e dice: le cose non possono essere così facili e così semplici. Ti prendono in giro, ti fanno perdere tempo, ti considerano un brocco, segui quello che ti suggerisco io e vedrai che arriverai alla meta. Ma la meta si allontana sempre di più e arriva persino a creare nuove correnti religiose. Inventa altri intermediari con il cielo, propone altri rituali, visioni di madonne bianche e nere, di un santo o di un maestro spirituale, e induce a flagellarti, a torturarti, persino a mutilarti o a suicidarti. Alla mente non interessa che il tuo corpo si riduca in frantumi. Il suo scopo è di sopravvivere a qualunque costo. E l'uomo poverello ha creduto al paradiso, all'inferno, agli angeli, ai santi, al Dio interventista, al miracolo, come evento soprannaturale. Ha creduto alla tutorità dei preti, al peccato originale, a un Dio che alloggia in un luogo consacrato, mentre l'uomo ha solo bisogno di credere di essere il sé universale e di potervi accedere semplicemente focalizzando su di esso il proprio pensiero. Dio chiede poco al ricercatore. È la mente che chiede cose diaboliche. Non tutti siamo stati preda di una tempesta diabolica come la mente. Persino Padre Pio da Pietralcina era stato vittima della mente, che lo perseguitava come un cane rabbioso per indurlo a tenere i piedi lontani dal nulla, cioè di Dio. Il frate, seppure dotato dei più svariati poteri psichici, era caduto nella trappola e la sua mente aveva operato in modo tale da farci persino venire le stigmate, in un modo o nell'altro. Le stigmate sono il segno più evidente che il soggetto è schiavo della mente e dunque preda dell'immaginazione e del dualismo. Lo sono tutti coloro che mostrano piaghe, ferite, stigmate, sanguinamenti, sia nel mondo cristiano che in quello musulmano. Chi adora una reliquia è schiavo della mente che lo allontana dalla verità. Chi si ferma su un idolo è nelle stesse condizioni. Chi mostra sanguinamenti, piaghe e stigmate varie è servo della mente, non del sé. I veri illuminati non hanno piaghe, non cercano di procurarsi ferite e sanguinamenti. Non connotano Dio come una spada fiammeggiante che procura dolori lancinanti e o li fa sanguinare in determinati giorni della settimana. La mente imbroglia così bene da farci credere persino dalle persone più colte. D'altra parte, se non facesse così, rischierebbe di morire, perché l'assolutezza metafisica uccide la mente in favore della non mente. Basta usare la ragione per capirlo. I preti vi diranno che è la fede che conta e che la fede non deve essere supportata dalla ragione. È chiaro che se uno ragiona non può accettare delle fandonie e non può percorrere una strada fatta di irragionevolezze che sono la vera blasfemia del mondo. Se l'uomo non abbandona la religiosità in favore della spiritualità, lascerà che il mondo continui ad affondare nel vortice della confusione. Quello che accade in certi momenti emozionali, tipo sentire le voci, visioni, materializzazioni, è un inganno operato dalla mente che funziona secondo un suo sistema logico, l'unico che conosce. La mente tesse una realtà che non esiste, se non nella sua logica. Mi spiego. Se io vedo precipitare un oggetto dal quinto piano, anche se non vedo dove va a finire, so che finirà per terra, perché la forza di gravità lo porta giù. So che non resterà sospeso nel vuoto, e anche se non vedo la fine del processo, lo deduco logicamente, perché quella è l'esperienza avuta in precedenza. Il cervello completa l'evento per congettura. Se sento sgommare, anche se non vedo l'auto, deduco che ci sia un veicolo in corsa. Da un solo segnale, la mente crea lo schema logico che completa ragionevolmente il quadro. Capita così che elabori i pezzi mancanti di un puzzle e li introduca come se esistessero davvero. Se pensa di trovarsi nell'aldilà, è logico che in quel luogo debba anche incontrare un defunto, o un angelo, o addirittura Dio, e subito la mente crea l'immagine mancante secondo la logica della sua esperienza. Anche nelle scoperte scientifiche, la mente aggiunge dei pezzi fittizi per completare il mosaico secondo la sua logica, non disdegnando le allucinazioni di tipo visivo o auditivo. In un contesto del genere, il ricercatore spirituale è povero nella misura in cui dà importanza alle produzioni psichiche, alle immaginazioni. Il processo delle visioni e delle voci è stato spiegato dalla scienza e dai maestri spirituali, così che possiamo affermare che le produzioni psichiche, cioè visioni, canalizzazioni, messaggi medianici e materializzazioni, chiudo la parentesi, di fatto impoveriscono l'insegnamento del maestro spirituale. Dunque i ricercatori spirituali che danno importanza alle cose esteriori, siano esse visioni mariane, produzioni di vibhuti, canalizzazioni e quant'altro, sono incatenati a una realtà duale, fittizia, che non dà scampo, come non hanno scampo le povere donne iraniane, costrette da una legge religiosa iniqua a soffocare la propria libertà d'espressione. La mente incatena a un materialismo spirituale fino a giungere a simili aberrazioni. il Dio delle religioni. Dio è l'aggregato di tutti gli individui ed esiste finché esisteranno gli individui, Sai Baba. L'umanità, condizionata dalla religione, si è abituata a credere a un creatore, a un padrone, a un Dio personale, anziché ad una divinità informale o uno stato coscienziale cosmico. Il Dio delle religioni, il Dio di Abramo, è frutto dell'immaginazione dell'uomo e non va connotato come la sorgente di ogni cosa, poiché questa è identificata nello spazio quantistico unificato, questo campo di forza che dal punto di vista metafisico connotiamo nell'assoluto, cioè il Sat Chit Ananda, che poi io, questi termini orientali, come ho detto all'inizio, praticamente equivale a esistenza e coscienza. Viene definito dai fisici e dal buddismo come un vuoto. Nella realtà, questo vuoto, che normalmente la gente chiama supremo, è un oceano subatomico, dal quale ognuno ricava l'energia utile per creare le cose transitorie di cui ha bisogno. Il vuoto è dunque pieno di tutte le intenzioni del mondo, passate, presenti e future. Abbiamo detto, e lo ripetiamo volentieri, che primo, l'aspettativa in se stessa estrae dallo spazio quantizzato il frutto della propria immaginazione. Due, la coscienza è la matrice del mondo e il suo è un linguaggio quantico o subatomico. 3. Chi scopre tutto questo può modificare il mondo a piacere, in senso cattivo, vedi Hitler, o in senso buono, vedi Buddha. 4. Compito degli uomini è di eliminare i cattivi perché la loro malvagità è utilizzata per creare un mondo cattivo. 5. Se i cattivi sono tanti, il mondo sarà crudele, mentre se i buoni sono più numerosi, inizierà un'era di pace. 6. Chi è consapevole del fatto che l'universo è un ologramma con delle caratteristiche ben precise può partecipare al cambiamento del mondo, nel senso che ciascuno può cavalcare l'onda del cambiamento con i suoi pensieri nobili e con i buoni propositi. Di qui l'insegnamento del Buddha, di Gesù e di Sai Baba, di seguire il Dharma, cioè non fate agli altri quello che non volete che gli altri facciano a voi. Pensate bene, parlate bene, agite bene. I conti tornano. Il cerchio si chiude. Questi illuminati che si sono fatti in quattro per istruire la gente non l'hanno fatto senza uno scopo. Sapevano come funzionano le cose e come il pensiero possa modificare l'ambiente immediatamente futuro. La spiritualità insegnata dai grandi maestri spirituali non chiede di offrire sacrifici a un ipotetico Dio, non chiede di soffrire per imbonirselo, non pretende pellegrinaggi. Ci dice che per trovare la verità basta scendere nella propria interiorità. Lì c'è la risposta a tutti i misteri. Non c'è bisogno di erigere templi e altari a un ipotetico Dio o di praticare esercizi spirituali. 2000 anni fa il Cristo palestinese diceva: scopri chi sei e avrai trovato il regno dei cieli, e quando dirai a questa montagna di spostarsi, la montagna si sposterà. Il grande potere che si nasconde nello spazio subatomico si svela tramite la coscienza di ognuno, creando tutte le cose dell'universo. Grazie alle informazioni contenute nella coscienza cosmica, l'uomo ha la possibilità di costruire un mondo ad hoc. Ovviamente, il mondo futuro verrà costruito in rapporto alla purezza e alla capacità di costruzione della nostra coscienza. Il pennello tinteggerà tanto meglio quanto più le sue setole saranno robuste e ben distribuite. Siamo quasi giunti al termine, perciò prendiamo questo stralcio da un passaggio cosiddetto rivoluzionario. Il filosofo Seneca, 65 anni dopo Cristo, diceva: «La religione è vera per la gente, è falsa per i saggi ed è utile per chi comanda». Dello stesso parere era anche Napoleone. «La religione è un ottimo mezzo per tenere calma la popolazione». Freud si spingeva oltre e dichiarava, senza mezzi termini, che la religione è l'oppio dei popoli. Ognuno è libero di onorare un Dio immaginario finché la sua ricerca non danneggia gli altri, cosa che nei precedenti millenni è accaduta, perché le religioni sono state alla base di guerre e di persecuzioni. I sufi islamici hanno tentato in tutti i modi di contrastare l'avanzata della religiosità in favore della spiritualità e hanno perso la vita. I mistici cristiani non sono stati più fortunati, perché la maggior parte di loro è finita sul rogo. Le prospettive sono scoraggianti, ma oggi la metafisica ha dalla sua parte la scienza e per il clero diventa più difficile ostacolarne l'espansione, per quanto ciò che l'istituzione clericale propone continua a far presa sulla classe semplice, che chiede un idolo da adorare e due piedi da baciare. La gente vede Dio nei quadri, nelle icone o nelle statuette di plastica, ma in realtà egli è manifesto massimamente in un'azione retta, cioè il Dharma. Si possono spendere cifre ingenti per i pellegrinaggi, per i riti e le cerimonie, ma questi non portano più vicino a Dio. Che vantaggio si può ottenere nel campo spirituale se si adora Dio e si insultano e danneggiano i propri simili nello stesso tempo? Bene, ci fermiamo qui. La puntata di oggi termina qui. Ci risentiamo sabato prossimo e ricordo a tutti voi che ci sarà il link per riascoltare le puntate precedenti oltre a quest'ultima. Eder vi saluta e vi auguro una buona domenica a tutti voi.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.